Benvenuti o bentornati a I luoghi delle parole, la trasmissione di Radio Rama Sound che tratta delle vite di alcuni degli autori più importanti, della letteratura sarda. Nella scorsa puntata, che è quella che ha aperto il programma, abbiamo iniziato trattando di Emilio Lussu. Abbiamo raccontato un po' della sua biografia, nel senso che siamo arrivati fino a parlare della prigionia e alla cessazione della Seconda Guerra Mondiale, ecco. Purtroppo, per i tempi che abbiamo, non avevamo potuto concludere la narrazione e quindi diciamo che oggi andiamo riprendendo direttamente da quel punto, per arrivare, diciamo, un pochettino a concludere. Dunque, avevamo interrotto che eravamo nel 1947, dopo che la commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da Luigi Gasparotto, concluse che le accuse che erano state mosse, da Lussu e da Cianca nei confronti, del deputato, Francesco Chieffi erano prive di fondamento. Quindi, andando avanti, Emilio Lussu proseguì la sua carriera parlamentare venendo eletto altre 4 volte al Senato tra il 1948 e il 1963 nelle liste del Partito Socialista Italiano, di cui entrò a far parte, anche, della direzione nazionale. Nel 1964, sempre coerente con la sua visione intransigente, partecipò alla scissione da cui nacque il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in opposizione alla politica di intese con la Democrazia Cristiana, avviata da Pietro Nenni, che avrebbe portato al primo centro-sinistra. Tuttavia, man mano che il nuovo partito entrava sempre più nell'orbita del Partito Comunista Italiano, Lussu iniziò a guardare con crescente distacco anche a questa nuova esperienza, sentendo forse che lo spazio per il suo socialismo libertario si stava restringendo. Dopo il 1968, motivi di salute lo costrinsero a ritirarsi dalla vita politica attiva. Nonostante ciò, la sua vecchiaia fu tutt'altro che inerte. Fu un periodo operoso in cui scrisse importanti pagine di storia, fra le quali quelle dedicate alla complessa vicenda del Partito d'Azione, e mantenne sempre vivo il contatto con l'isola natia, dei cui problemi continuò a discutere con passione fino all'ultimo dei suoi giorni. Emilio Lussu morì a Roma nel 1975 e oggi riposa insieme alla moglie Joyce al cimitero acattolico di Roma, un luogo di pace all'ombra della piramide Cestia che accoglie le spoglie di tanti spiriti liberi, diciamo. Dunque, la figura di Joyce Salvadori merita una menzione particolare. Fiorentina di nascita, ma di origine marchigiana, fu una donna eccezionale, poetessa, scrittrice, traduttrice, intellettuale e partigiana, arrivando a ricoprire il grado di capitano delle Brigate Giustizia e Libertà e ricevendo, la medaglia d'argento al valor militare. Le sue opere maggiori, come i libri autobiografici L'Olivastro e L'Innesto e Fronti e Frontiere, insieme alle traduzioni del grande poeta turco Nazım Hikmet, testimoniano il suo spessore culturale. Dal loro matrimonio nacque un unico figlio, Giovanni Lussu, che oggi è un affermato grafico editoriale. Per onorare la memoria di questa straordinaria coppia, ad Armungia il 7 agosto 2009 è stato inaugurato il museo Emilio e Joyce Lussu, che custodisce molte immagini, scritti e video, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di conoscere meglio la loro storia. Diciamo che il percorso intellettuale di Lussu e in particolare il suo cambiamento di posizione concettuale rispetto alla guerra fu oggetto di un'intensa discussione nel mondo politico, ancora più che in quello letterario. La sua parabola appare complessa, prima giovanissimo interventista, poi svogliato negoziatore della ventilata fusione tra sardisti e fascisti, Poi ancora nell'esilio imposto dal regime, autore di un manuale tecnico sull'insurrezione armata contro la tirannide e poco tempo dopo autore di un testo come Un anno sull'altopiano, che sarebbe difficile non definire profondamente pacifista. Infine lo ritroviamo ancora una volta volontario in Spagna con le armi in pugno. Lussu consegnava così ai critici un'importante impostazione ideologica ed etica originalissima, anche se non priva di aspetti problematici e contraddizioni apparenti. Su di essi gli avversari politici di ogni colore, dai fascisti agli indipendentisti sardi razionari, dai clericali agli stalinisti, tentarono spesso di speculare per mettere in ombra il suo percorso politico ed umano. Tuttavia, ad uno sguardo più attento, la sua vita appare improntata ad uno schietto e intransigente socialismo liberale, caratterizzato da forti tinte libertarie, federaliste e sardiste. La sua evoluzione non fu frutto di opportunismo, ma di maturazione. Fu interventista democratico e mai nazionalista come molti di coloro che poi confluirono nel movimento fascista all'età di 23 o 24 anni. L'esperienza drammatica della guerra fu la fucina in cui comprese l'assurdità di quella grande carneficina, traendone una serie di insegnamenti indelebili, che poi ispirarono molta parte delle sue successive scelte politiche. Lottò sempre al fianco dei contadini e pastori sardi per il loro riscatto sociale ed economico e si oppose con tutte le sue forze alle dittature fasciste e naziste in nome dei principi universali di giustizia sociale, libertà e autonomia. In quest'ultimo caso dimostrò un realismo disincantato, fu consapevole che la vittoria contro il totalitarismo sarebbe stata raggiunta, come in effetti fu, soltanto militarmente. Da qui derivano le sue scelte apparentemente in contrasto con il suo pacifismo letterario. L'organizzazione armata delle camicie grigie sardiste per difendersi dagli squadristi fascisti, la progettazione di un'insurrezione antifascista e repubblicana in Sardegna, l'intervento della guerra civile spagnola con le brigate internazionali e la partecipazione alla lotta di liberazione nelle file del Partito d'Azione. La guerra era orribile, ma la tirannia era peggio e per abbatterla era indispensabile combattere. Non rinnegò mai le sue radici sarde e disprezzò sempre chi lo fece per convenienza o vergogna. Tuttavia, è importante ribadire che Lussu non fu un indipendentista e la sua azione politica non può essere confusa o similata a questa opzione netta che egli considerava limitante. Restò in contatto sia personale sia epistolare con numerosi esponenti del mondo politico sardo, compresi quei sardisti dai quali si era allontanato dolorosamente al momento della scissione. Visitò anche in qualità di uomo politico e ministro numerose volte l'isola, il suo amato paese natale di Armungia, mantenendo vivo il legame con la sua gente. In particolare difese con tenacia, le pur deboli prerogative concesse dallo Stato autonomista sardo, pur essendo pienamente consapevole che si trattava di ben poca cosa rispetto all'autogoverno che sarebbe derivato dalla trasformazione federalista dello Stato, il vero grande obiettivo per cui lottò una vita intera. In ogni occasione richiamò l'attenzione del governo centrale e delle forze politiche sulla necessità impellente di migliorare le condizioni economiche e sociali delle classi lavoratrici e proletarie della sua isola. Diciamo che per approfondire su questo pensiero si può trovare un'ampia testimonianza, diciamo della sua idea politica, proprio nei due volumi che raccolgono i suoi discorsi, quindi discorsi parlamentari e anche intitolata in maniera significativa raccolta postuma di interventi che prende appunto il titolo di Essere a sinistra, che racchiudono l'essenza di un uomo che non ha mai smesso di credere nella possibilità di riformare il mondo e dargli appunto un carattere più giusto, più bello. Bene, diciamo che queste note di chiusura erano indispensabili alla fine di poter colmare un quadro che abbiamo provato a mostrarvi. E per questo motivo direi che possiamo procedere oltre con un altro uomo importantissimo della letteratura sarda, legato particolarmente e fortemente anche al suo territorio, al suo luogo di origine. E infatti, adesso vi parlerò della storia di Salvatore Camboso. Dunque, la figura di Salvatore Camboso emerge nel panorama culturale sardo e nazionale come quella di un intellettuale complesso e sfaccettato, la cui vita e opera si intrecciano indissolubilmente con la storia della sua terra d'origine. Per comprendere appieno il percorso umano e artistico di quest'autore è necessario partire dalle sue radici, affondate nel cuore della Sardegna più autentica. Salvatore Camboso vide la luce a Rotelli, un piccolo centro che avrebbe poi segnato profondamente la sua immaginazione e la sua produzione letteraria. In una fredda giornata d'inverno, precisamente il 5 gennaio del 1895, le sue origini familiari non erano prive di spunti di interesse culturale. Egli nacque infatti dall'unione tra Grazia Nieddu e Gavino Camboso. Quest'ultimo non era una figura anonima nel contesto delle parentele letterarie isolane, essendo lo zio di quella Grazia Deledda che sarebbe poi assurta alla gloria del premio Nobel, un dettaglio biografico che inserisce fin da subito Camboso in una sorta di predestinazione familiare verso la scrittura e l'impegno culturale. Il percorso formativo del giovane Salvatore iniziò proprio nel suo paese natale, dove compì con profitto gli studi primari, ponendo le basi di quella che sarebbe stata una vita dedicata all'apprendimento e all'insegnamento. La sua sete di conoscenza lo portò a proseguire gli studi fino a conseguire due importanti traguardi per l'epoca: il diploma di maestro elementare che gli avrebbe aperto le porte del mondo della scuola e la maturità classica, testimonianza di una formazione umanistica solida e strutturata. Spinto dal desiderio di ampliare i propri orizzonti culturali, Camboso decise di varcare i confini dell'isola per frequentare l'università. Si iscrisse agli Atenei di Padova e di Roma, immergendosi nel clima intellettuale della penisola, sebbene il suo percorso accademico non sia culminato con il conseguimento della laurea. Questo dettaglio, tuttavia, non sminuì in alcun modo lo spessore della sua cultura, che rimase sempre vasta e profonda. Prima di stabilirsi definitivamente a Cagliari, città che avrebbe ospitato una parte significativa della sua vita professionale, Camboso dedicò le sue energie all'insegnamento. Lavorò come maestro in diverse scuole elementari del Nuorese, un'esperienza che gli permise di rimanere a stretto contatto con la realtà sociale e culturale dell'entroterra sardo, quella stessa realtà che avrebbe poi magistralmente raccontato nelle sue opere. Ma l'impegno di Camboso non si limitò alle aule scolastiche. Egli sentì forte il richiamo della responsabilità civile e politica, che si tradusse in un impegno concreto nell'amministrazione della cosa pubblica. Tra il 1923 e il 1926, infatti, ricoprì la carica di amministratore comunale del suo paese natale, Orotelli. Questo impegno si intensificò ulteriormente in un periodo storico particolarmente delicato e complesso, sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Camboso assunse l'oneroso incarico di commissario prefettizio per i comuni di Orotelli, Bolotana, Bitti e Urune. Si trattava allora di un ruolo di grande responsabilità, svolto in un momento di transizione e difficoltà per l'intera nazione. La sua passione politica non si spense con il dopoguerra. Infatti, nel 1958 decise di scendere nuovamente in campo candidandosi alle elezioni nelle file del Partito Radicale, sebbene questo tentativo non fu coronato dal successo elettorale. Nonostante le alterne fortune politiche, il valore culturale di Salvatore Camboso fu ampiamente riconosciuto dai suoi contemporanei. Un momento particolarmente toccante e significativo di questo riconoscimento avvenne 2 anni prima della sua scomparsa, quando ricevette una medaglia d'oro per i suoi alti meriti culturali. Questa importante onorificenza gli fu consegnata dall'allora sindaco di Nuoro e proveniva dalla rivista Ichnusa, un periodico prestigioso di cui Camboso era stato un assiduo e prezioso collaboratore. La sua parabola terrena si concluse il 21 novembre 1962, dopo una lunga degenza presso l'ospedale sanatoriale di Nuoro, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama intellettuale sardo. Analizzando la sua produzione scritta, ci si trova di fronte a un attore eclettico, capace di cimentarsi con eguale maestria in tutti i campi della scrittura, spaziando dalla narrativa pura al giornalismo militante e d'inchiesta. Se le pagine date alle stampe, rese pubbliche, sono numerose e di grande valore, non meno rilevante è la mole di scritti rimasti nella sfera privata. Cambosu era infatti uno scrittore instancabile, animato da un impegno quotidiano e quasi ossessivo verso la pagina scritta. A testimonianza di questa dedizione rimangono i tanti quaderni lasciati ai familiari, vergate con una calligrafia minuta e fitta. In questi diari l'autore annotava appunti su un materiale di vita estremamente eterogeneo, raccogliendo riflessioni, spunti e osservazioni che costituivano il laboratorio segreto della sua creatività. L'attività pubblica, in qualità di pubblicista, rappresentò una parte fondamentale della sua carriera intellettuale, caratterizzata da un'intensità davvero notevole. La sua firma apparve su alcune delle riviste più importanti del panorama culturale, non solo isolano ma anche nazionale. Oltre alla già citata Ecnusa di Antonio Pigliaru, Cambosu collaborò con testate del calibro di Omnibus, Il Ponte, Nord e Sud e Il Tempo, solo per citarne alcune. Tuttavia, il legame più duraturo e significativo fu quello stretto con il quotidiano L'Unione Sarda, con il quale collaborò per quasi un trentennio. Sulle colonne del giornale Cagliaritano uscirono diversi reportage a sua firma che lasciarono il segno. Tra questi merita una menzione particolare l'inchiesta intitolata Come il diavolo a Orgosolo si fa frate. Questo lavoro, dedicato al delicato e spinoso tema del banditismo, fu pubblicato tra il febbraio e il marzo del 1954, ottenendo grande risultato, tanto da essere collocato di spalla e in prima pagina. Oltre al giornalismo d'inchiesta, l'Unione Sarda ospitò anche la vena narrativa di Cambosu. Qui vennero diffusi, oltre al romanzo Il Carro, molti dei suoi racconti che col passare del tempo sarebbero divenuti celebri. Titoli come Cardellino e il suo miglior amico, Il cinghialetto, Gli sposi alla festa e Il dono del calendario apparvero proprio su queste pagine, deliziando i lettori con la loro prosa evocativa. Sempre sulle colonne del quotidiano Cagliaritano, Cambosu curò una rubrica settimanale intitolata Gazzettino delle Lettere, interamente dedicata al mondo dei libri. In questo spazio egli si occupava di recensire testi di varia natura, dimostrando una grande apertura intellettuale. Talvolta non si trattava di opere appena uscite o, come si direbbe in gergo, fresche di licenza, ma erano comunque testi che Cambosu riteneva efficaci e necessari per comporre quella ricca vetrina culturale che intendeva offrire ai suoi lettori. Le sue recensioni spaziavano dall'Isola dell'Angelo e altri racconti di De Sia al Diario di una maestrina della Giacobbe, passando per saggi come Saper leggere di Prezzolini e studi linguistici come La lingua italiana ad oggi di Bruno Migliorini. Questo elenco, pur parziale, dà l'idea della vastità degli interessi di Cambosu e della sua volontà di tenere il pubblico sardo aggiornato su correnti letterarie e culturali del tempo. Oltre ai contributi apparsi sull'Unione Sarda, la produzione novellistica di Cambosu trovò spazio in numerose altre testate. I suoi racconti, solitamente brevi ma densi di significato, furono pubblicati su giornali e riviste di prestigio. Ad esempio, nel 1946, su Il Politecnico di Elio Vittorini, uscirono L'inferno è venuto dopo e I cinque racconti, a dimostrazione di come la sua voce fosse ascoltata anche nei circoli letterari più innovativi del dopoguerra. Nel 1952 la rivista Sisquiglia ospitò la storia verdadera di Donno Donato, mentre tra il 1959 e il 1961 su Il Mondo di Pannunzio apparvero racconti come Processo alla città, Il circo, Il grattacielo e La paura di Alessio. Parallelamente all'attività di pubblicista che prendeva sempre più corpo e sostanza, vennero date alle stampe anche le sue opere principali, quelle che lo avrebbero consacrato nella storia della letteratura. A circa 20 anni di distanza dallo Zufolo, un romanzo dal sapore magico e fiabesco, edito dalla casa editrice La Festa nel 1932, videro la luce due dei suoi lavori più noti, entrambi pubblicati per i tipi della Vallecchi. Nel 1954 uscì il celeberrimo Miele Amaro, un'opera fondamentale per comprendere l'etnografia e l'anima della Sardegna, seguito nel 1955 da Il Soprammonte di Orgosolo. Quest'ultimo libro rappresentava un'indagine dal taglio propriamente giornalistico sul fenomeno del banditismo, un tema che Camposu conosceva a fondo e trattava con grande acume. L'importanza di quest'opera fu tale che nel 1988 la sua ristampa fu promossa dalla stessa amministrazione comunale di Orotelli in segno di omaggio al suo illustre cittadino. La carriera letteraria di Camposu non fu però priva di delusioni. Nel 1954 partecipò al premio letterario Grazia Deledda con l'inedito Una stagione a Orolai. Nonostante il valore dell'opera, la giuria, composta da nomi illustri come Moretti, Ciusa Romagna, Casnati, Ravegnani e Cottone, gli conferì soltanto una segnalazione. Questo esito infranse le speranze dell'autore di vedere il suo romanzo pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Mondadori. Tuttavia, il libro non rimase nel cassetto. Venne infatti licenziato nel 1957 dall'Istituto di Propaganda Libraria di Milano. Molti anni dopo, nel 1992, Una stagione a Orolai sarebbe stato raccolto insieme all'inedito Una stagione a Tarros nel volume Due stagioni in Sardegna, curato per l'editore Marietti da Bruno Rombi. La morte di Camposu non segnò la fine dell'interesse per la sua opera, anzi, a distanza di anni dalla sua scomparsa, diversi studiosi e intellettuali si impegnarono in un'opera di recupero e valorizzazione del suo lavoro, pubblicando inediti e rileggendo, criticamente la sua intera produzione al fine di tracciarne l'alto profilo intellettuale. Nel 1984, ad esempio, uscì Il meglio di Salvatore Camposu, un volume curati da Mimmo Bua e Giovanni Mameli. Contemporaneamente, l'Istituto Superiore Etnografico Regionale di Nuoro stampò una raccolta dei suoi racconti, impreziosita dalla prefazione di Enea Gandini. Il lavoro di riscoperta proseguì negli anni 90. Nel 1992 Bruno Rombi licenziò, con la cura di Ugo Collu, il saggio Salvatore Camposu, cantore solitario. Questo testo aveva il preciso intento di far luce sia sugli scritti editi che su quelli inediti dell'autore ed era arricchito da un appendice di ricordi e testimonianze a lui dedicate. Nello stesso anno Rotelli e Nuoro ospitarono un convegno nazionale di studi intitolato a Camposu, i cui atti, raccolti nel volume Salvatore e Camposu tra due Sardegne, furono pubblicati nel 1995, sempre a cura di Ugo Collu. Lo stesso Collu, instancabile studioso dell'opera cambosiana, firmò nel 1999 un volume che raccoglieva insieme L'anno del campo selvatico e Il quaderno di Don Demetrio Gunales. Un altro contributo fondamentale arrivò nel 1996 con l'edizione de I Racconti, curata da Paolo Manichedda, un lavoro meritorio che agevolava il raffronto tra i diversi generi di scrittura praticati dall'intellettuale sardo, tutti caratterizzati da un altissimo livello qualitativo. Un capitolo a parte merita l'attenzione dedicata specificamente alla sua attività giornalistica. Nel 2010 il volume Camboso giornalista, curato da Eleonora Frongia con la prefazione di Gianni Filippini, andò ad arricchire il già numeroso elenco dei titoli della collana La Biblioteca dell'Identità dell'Unione Sarda. Questa pubblicazione ebbe il grande merito di offrire un'antologia ragionata della produzione giornalistica di Camboso, un aspetto della sua opera che era rimasta ingiustamente in ombra rispetto alla sua attività prettamente letteraria, pur essendole contemporanea e sinergica. Grazie a questo volume è stato possibile contribuire a un inserimento più articolato e completo di Salvatore Camboso nel panorama culturale, non solo sardo, ma di più ampio respiro. L'Unione Sarda volle così commemorare il grande intellettuale di Rotelli che per quasi 30 anni aveva arricchito le sue pagine. Il libro raccoglie una serie di corrispondenze di carattere giornalistico, tra cui reportage, saggi e recensioni, selezionate tra le tante pubblicate dall'autore tra il 1934 e il 1961. Gianni Filippini, autore della prefazione al volume del 2010, offre uno spaccato umano e professionale molto vivido di Camboso. Egli afferma che Salvatore Camboso si sentiva un giornalista e teneva al suo tesserino di collaboratore dell'Unione tanto quanto quello faticosamente conquistato dell'Ordine dei giornalisti. Filippini, che condivise con Camboso la stessa piccola stanza messa a disposizione dalla redazione dell'Unione Sarda di quel tempo, un giornale che contava pochi giornalisti e ancor meno stanze, lo ricorda sempre intento a un lavoro meticoloso di revisione. Camboso era solito limare, controllare e verificare i propri scritti, sia in originale che in bozza, più e più volte. Questa abitudine al perfezionismo era poco in linea con i tempi stretti e frenetici imposti dal giornalismo quotidiano, così come poco adatti alle esigenze tecniche dell'epoca erano i suoi titoli. Camboso prediligeva titoli sempre troppo lunghi e articolati per una tipografia che doveva ancora fare i conti con i limiti fisici dei caratteri a piombo. Per ovviare a questo problema ed evitare rabbia e malumore al grande scrittore pubblicista, il giovane cronista Filippini talvolta gli suggeriva quelli che oggi definiamo con pudore titoli effimeri. Tuttavia, questi titoli non sono sopravvissuti nel tempo proprio per essersi legati nelle pagine del quotidiano a una prosa che rimane ancora oggi esemplare sia nella forma che nella sostanza. Tra gli articoli selezionati da Eleonora Frongia nel volume Camboso giornalista spicca per intensità e valore civile quello intitolato La lettera agli orgolesi, scritta nel 1956. Si tratta di un pezzo breve ma vibrante che non poteva mancare nella raccolta. In esso Camboso si spende appassionatamente a favore del Rastrello, il periodico della scuola statale di Orgosolo, che rischiava la chiusura per mancanza di fondi. Con grande pragmatismo e senso etico, l'autore rammenta ai maggiorenti del luogo un antico adagio, ricordando loro che la prima carità si fa in casa propria, invitandoli così a sostenere l'iniziativa culturale locale. Questa militanza culturale, intesa come difesa dei valori e delle risorse del territorio, si ritrova in numerosi altri articoli presenti nel volume. Basti pensare alla lettera ai ragazzi di Gavoi, in cui i giovani vengono incitati a rispettare le rovine del ponte di Gusana, considerato un'antica opera d'arte stradale da tutelare. Oppure la lettera ai pastori, dove Camboso, pur sentendo l'esigenza di difendere la categoria dall'accusa di aver disboscato l'isola, non sottace il loro fallimento nel ruolo di primi custodi degli angeli verdi, ovvero del patrimonio boschivo sardo. Ma l'attività giornalistica di Camboso non si esauriva nell'impegno civile. Di tutt'altro genere sono i suoi pezzi di critica letteraria che rivelano il segno inconfondibile dello scrittore prestato al giornale. Analizzando opere come Il mondo poetico di Sebastiano Satta, l'opera di Grazia Deledda, le poesie di Salvatore Quasimodo, i ragionamenti sulla poesia di Giuseppe Susini, Camboso utilizzava parole e immagini che permettevano di ricostruire la sua stessa poetica. Come ha notato Paolo Manichedda, nulla meglio del modo in cui un autore valuta l'opera altrui permette di comprendere la sua visione dell'arte e della letteratura. Nonostante il contesto rimanesse prettamente giornalistico, in questi scritti emergeva tutta la profondità e la sensibilità del Camboso letterato. Infine, vi sono le occasioni, davvero numerose, in cui l'autore dà corpo ai propri ricordi, creando pagine all'insegna di un lirismo profondo. Sono notevoli i ritratti e le memorie che dedica a grandi figure della cultura come Papini, Grazia Deledda, Montanaru, Quasimodo, Dessì e Tolstoi. Ma la sua attenzione si rivolgeva anche a figure più umili e popolari, come nell'ultimo Carradore, dove descrive colui che, seduto sul cocchio dorato di Sant'Efisio e armato del suo caratteristico pungolo multicolore, avvia la celebre sagra del 1º maggio. Le tradizioni popolari e religiose della Sardegna trovano in Camboso un testimone appassionato. Sant'Efisio, San Costantino di Sedilo, la cavalcata sarda e tutte le adunanze di popolo, le occasioni di festa e di aggregazione venivano descritte con partecipazione e rispetto. Insieme alle feste, Camboso documentava anche i canti che solitamente le accompagnavano, come il caratteristico pianto della Madonna che si ode durante le processioni della Settimana Santa, un canto che egli riportò nel suo omaggio a Murenu del 1956. Per Camboso questi canti e queste tradizioni erano parte integrante di una civiltà che stava scomparendo o che forse era già scomparsa. Tuttavia, come ebbe ad affermare quasi sottovoce in una delle rare interviste conosciute, concessa a Radio Sardegna, su questa fine non c'era da piangere. Piuttosto, il compito di chi era nato in quella cultura era quello di trarne il maggior numero di memorie per preservare l'essenza e tramandarla al futuro. In questa visione lucida e nostalgica al tempo stesso si riassume l'eredità spirituale di Salvatore Camboso, un custode della memoria che ha saputo raccontare la sua terra con l'occhio attento del giornalista e il cuore sensibile del poeta. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra puntata. Io vi ricordo che noi ci sentiamo sempre su questa emittente Radiorama Sound, settimana prossima alla stessa ora per continuare il nostro percorso e vi ricordo anche di continuare a seguirci su tutte le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati su quello che pubblichiamo e produciamo. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.